considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. La voce è ancora un po' roca dall'umidità del parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, ma una festa rigenerante. Io vorrei ringraziare naturalmente i miei ospiti, Sabrina Giannini, Katia Impellittiere, Dario Buffoli, Angela Cardella, Katia Acquaviva, ma soprattutto tutti voi che avete partecipato alla festa, agli incontri, che avete salutato ognuno di noi, che incontravate magari lungo i vialetti riconoscendoci, insomma è stato veramente molto molto bello. E grazie davvero per la vostra vicinanza e la vostra partecipazione. Come io dico sempre a tutti, per noi vedervi in faccia, per avere degli scambi con voi, è qualcosa di veramente rigenerante e importante. Grazie davvero, davvero, davvero. E anche un grazie così in codice a Antonella super abbonata da Oltralpe, che comunque è venuta anche lei alla festa. Grazie, un abbraccio. Prima di dare la parola alla nostra ospite, che vi presento tra un secondo, volevo dirvi che Lucia, una dei quattro figli di Giulia e Joe, insomma la coppia di Falchi Pellegrini che da anni nidifica figlia sul Pilellone di Milano, che aveva avuto un incidente di percorso in una delle sue prove di volo e quindi era stata insomma riportata al crash di Vanzago, dove è stata curata, assistita eccetera eccetera, poi riportata al Pirellone. Beh, porca miseria, Lucia non è mica stata ribeccata, e per fortuna che le persone sono attente e anche i vigili del fuoco e la polizia locale è stata attenta, perché l'hanno ritrovata con un laccetto legato, intorcigliato intorno a una zampa. Insomma, Lucia è tornata a Vanzago e adesso si vede un attimo che si riprenda in pieno prima di rilasciarla un'altra volta. E invece, adesso che l'ho fatta così lunga, do il benvenuto e la ringrazio alla nostra ospite di oggi. Buongiorno Maddalena Iaoda di Tetis, istituto di ricerca Tetis. Buongiorno Maddalena.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Grazie mille di essere qui con noi. Maddalena, insomma, se ne è parlato già parecchio, ma insomma io non sono riuscita a incastrarti prima, diciamo così. Lo dico brevemente: Tetis, che è un istituto di ricerca e che è in qualche modo quello che ha individuato e che custodisce il santuario Pelagos, che è quello che sta nel nord mediterraneo dalla nostra parte, la faccio un po' breve, e che è specializzato nella ricerca sui cetacei, facendo queste crociere aperte al pubblico che permettono poi insomma di arricchire le ricerche. Beh, in una di queste crociere l'altra settimana ci sono stati degli avvistamenti molto particolari. Maddalena, perché avvistamenti particolari?
Eh sì, hai ragione, perché ricercatori partecipanti a bordo della nostra barca, la Pelagos, hanno avuto davvero delle forti emozioni, e questo per una serie di motivi. Allora c'è stato questo avvistamento molto particolare di capodogli. La faccio anch'io brevissima. Il capodoglio è un grande cetaceo, quello col capoccione squadrato, diciamo parente delle balene, anche se non è propriamente una balena, è un mammifero marino di qualcosa come 13-14 metri di lunghezza in Mediterraneo, quindi bello grande. Non è però inconsueto nelle nostre acque, tanto è vero che in Mediterraneo c'è proprio una popolazione nostrana di capodogli. Quindi la particolarità non è questa, la particolarità di questo avvistamento è che nella nostra area di studio, e quindi nel nord del santuario, parliamo per intenderci di Mar Ligure, in genere vediamo quasi sempre maschi, adulti, subadulti, apparentemente solitari. Apparentemente perché magari sono anche in contatto fra loro, ma in soldoni noi in superficie li vediamo uno alla volta, diciamo quasi sempre.
Sì.
E questi sono i maschi, ci sono però anche le femmine che stanno più a sud, stanno alle latitudini, diciamo grosso modo da metà della Sardegna in giù. La particolarità di questo avvistamento è che era invece uno di questi cosiddetti gruppi familiari, cioè femmine con i loro piccoli, è una famiglia, sono tutte imparentate con i loro piccoli, maschi e femmine, insomma, fino a una certa età. E quindi già questo è una cosa che per i ricercatori è importante, un dato importante. Non è la primissima volta, però è una cosa molto rara.
Ecco, però Maddalena, per noi ignorantoni possiamo specificare due cose. Una, che diciamo che il capodoglio fa un cucciolo alla volta, dico bene, in genere?
Esattamente, sono dei mammiferi come noi, quindi hanno una gestazione lunga di più di un anno e fanno esattamente un piccolo alla volta, a cui il piccolo è molto legato alla madre, cioè la madre lo allatta e quindi sono proprio delle famiglie che cooperano anche tra di loro.
Sì, esatto. Ecco, e l'altra domanda che volevo farti, ma le mamme stanno insieme? Voglio dire, quando tu dicevi, insomma, gruppo di capodogli, è perché c'è una sorta di assistenza reciproca nelle cure dei piccoli? Non so, qualcuno fa la balia a qualcun altro ogni tanto, uno va al bar e dice lascio il cucciolo dalla zia, no?
Esattamente.
Ah sì, meno male.
Perché i capodogli vanno a mangiare a grandi profondità, sono dei campioni di apnea, i nostri stanno sotto tipicamente 40-45 minuti, ma i piccoli ancora no. E quindi si è visto che, questo si è visto anche in altre zone, c'è anche il fenomeno del babysitteraggio, cioè i piccoli a volte fanno un gruppetto e stanno con un adulto, mentre altri adulti invece si allontanano per andare a mangiare in profondità e i piccoli ancora non riescono.
Sì, sì. E quindi insomma, quando si parla di un gruppo di femmine con i piccoli, vuol dire insomma che ci sono delle ragazze capodoglio che si spostano insieme, insomma, quindi non è eccezionale vedere un gruppo di capodogli con i piccoli, ma è diciamo eccezionale vederli in quella zona, se posso riassumere.
Esattamente, tanto è vero che dal 2017 ad oggi noi abbiamo visto quattro diversi gruppi, qualcuno anche rivisto, ma quattro gruppi, e quindi è una cosa insolita, però non è stranissima.
Sì.
La cosa che è particolare è che di solito noi le vedevamo alla fine della stagione, quindi da fine agosto a settembre-ottobre. Questo invece, questo gruppo, è il primo che si manifesta in giugno, quindi questa è già una particolarità. Poi ci sono anche due notizie nella notizia.
Sì, sì, prego.
Allora, uno di questi è che uno di questi animali, un maschio, si è rivelato un individuo curioso, perché è venuto di sua iniziativa vicino alla barca proprio a curiosare, sporgendo la testa e guardando questi strani esseri sulla barca.
Sì.
Cosa che ha detto? non succede, noi ci avviciniamo solo quel tanto che serve per identificare l'animale, quindi facendo le foto, per raccogliere i dati, ma non di più. Questo invece è venuto proprio di sua iniziativa, sotto la barca era vicinissimo e quindi ha regalato veramente grandi emozioni a chi era a bordo.
E bene, veramente fa impressione, perché ho visto un piccolo filmato ed è veramente incredibile, perché insomma è proprio lì, non si può dire che è casuale, è proprio lì che guarda, che vuole proprio capire chi sono questi strani tizi.
Sì, esattamente, esattamente. E la seconda, diciamo, notizia nella notizia, un po' meno bella, è che una delle femmine ha la coda con un pezzo, un rettangolo di coda mancante, e questo purtroppo la dice lunga. Quando ci sono queste mutilazioni o anche dei segni, dei tagli, i motivi sono, le ipotesi sono sempre due: o si sono impigliati in qualche attrezzo da pesca, oppure hanno avuto una collisione con un'imbarcazione. E questo per noi è un motivo di preoccupazione, non per quella femmina in particolare che sembra stare bene, però è un segnale diffuso. Per esempio c'è stato uno studio sulle collisioni proprio coordinato da Tetis, visto che tra il 15 e il 18% dei capodogli fotografati hanno segni potenzialmente riportabili a una collisione, che non è pochissimo, ma in realtà questo dato di sicuro è sottostimato, perché noi vediamo quelli che sono vissuti, ogni tanto ne vediamo qualcuno spiaggiato con dei segni, ma chissà quanti vengono investiti e muoiono, vanno a fondo
e nessuno lo sa. Senti, intanto ricordo che se volete fare domande, curiosità o cose di questo tipo, potete come sempre mandare sms o telegram al 331 62 14 013, oppure mail a diretta @popolarenetwork.it. Ecco, mi veniva in mente che l'anno scorso, ad esempio, si era riusciti a seguire per un po' adesso non ricordo se era un capodoglio o una balenottera, che insomma era chiamata, mi pare, coda mozza o qualcosa del genere. Era un animale con una fortissima mutilazione della coda, non sappiamo più nulla.
No, purtroppo quello è stato uno dei casi più eclatanti e più drammatici. Era una balenottera comune.
Ecco, sì.
Vecchia conoscenza che io l'avevo chiamata coda mozza già in tempi non sospetti, perché le mancava già un pezzo di coda, però stava bene e non sappiamo, ovviamente le ipotesi sono sempre le due che avevo detto.
Certo.
Veniva vista, era un po' la mascotte, veniva vista con una certa regolarità e un bel giorno è comparsa una balenottera senza coda, con una mutilazione veramente terribile. Bisogna pensare che la coda è l'organo, sono le gambe delle cetacee, l'organo di propulsione. Ciò nonostante ha fatto un lungo giro, perché poi era facilissimo identificare, e abbiamo fatto un po' network e abbiamo ricostruito il suo percorso. Questa povera balena è riuscita in un anno a fare il giro del Mediterraneo e tornare nel santuario, e dove poi purtroppo a un certo punto è scomparsa. A quel punto era magrissima, con ogni probabilità non riusciva a mangiare. Nel Golfo di Tolone l'hanno vista per l'ultima volta, sì.
E povera coda mozza, insomma, è importante ricordarcele queste creature a cui tanto male facciamo, mettiamola in questa maniera. Senti, Maddalena Iaoda, Tetis, Istituto di Ricerca Tetis, c'è Max che chiede, ma come e perché l'interesse verso i cetacei? Quando è nata questa storia per te, Maddalena?
Beh, per me è nata un po' fa. Io fin da piccola ero molto colpita dagli animali e dal fatto che già allora si capiva che molti erano in pericolo, per cui io mi ricordo da piccola che pensavo, ma io li salverò. Cosa che purtroppo non è così facile. Poi una serie di circostanze mi ha portato, dopo essermi laureata in biologia, mi ha portata a lavorare nella divulgazione scientifica prima, e nell'ambito di una rivista che era Acqua, abbiamo fondato con un gruppo di colleghi l'Istituto Tetis, che aveva lo scopo di studiare i cetacei del Mediterraneo. Alla fine degli anni 80, questo, nell'86, epoca sembrava andare a caccia di mulini a vento,
Sì.
però invece siamo andati avanti e siamo sempre più convinti che è molto importante studiare questi animali, ma studiarli per tutelarli, cioè lo scopo ultimo è tutelarli e tutelando loro tutelare l'ambiente del mare soprattutto, che è importantissimo. Stiamo scoprendo che è sempre più importante avere mari e oceani.
Certo, questo anche se siete così cattivi, mi viene da dire, che non ve ne frega niente degli animali, anche soltanto a livello egoistico, quindi proprio per il vostro benessere farete meglio a stare molto attenti, perché gli animali, in particolare i cetacei, oltre a essere creature straordinarie, mi viene da dire, di cui Maddalena, dico bene, sappiamo, ma non è che sappiamo proprio tutto tutto, perché chi è che riesce ad andare fino in fondo con loro, giusto?
No, c'è ancora tantissimo da scoprire, anche se però insomma, è stata fatta parecchia strada. Per esempio, per tornare al discorso delle collisioni, che in questo momento è veramente una delle minacce più drammatiche. Noi adesso stiamo anche partecipando a un progetto LIFE che si chiama Sea Detect, e che, dove noi siamo i biologi, però abbiamo dei partner tecnologici, e l'obiettivo di questo progetto, che andrà avanti per vari anni, è trovare una soluzione tecnologica per il rischio di collisione, quindi aiutare, fare in maniera che le grandi navi, quelle veloci, perché quando vanno più di 10 nodi costituiscono un rischio, aiutarli a individuare i cetacei. Quindi quella è una strada. Poi
Certo.
anche una collaborazione con la Guardia Costiera, abbiamo appena sottoscritto il rinnovo del protocollo d'intesa. Loro anche adesso sono molto sensibili anche a questo discorso. Quindi, insomma, per dire, ci sono tante, tante strade da percorrere.
Senti, mi viene a proposito di quello che sappiamo e quello che insomma, ancora c'è da scoprire. Mi viene da ricordare, come hai fatto del resto tu non, su un tuo post, Roger Pine e il suo La vita segreta delle balene.
Sì, esatto. Purtroppo ieri è giunta la notizia che è morto Roger Paine. Lui è stato veramente uno dei pionieri della moderna cetologia e ha fatto tanto, perché lui ha fatto tante ricerche, però quella forse più famosa di cui la gente ha sentito parlare è che ha studiato per primo, lui con la moglie Katie, hanno studiato i canti delle
Sì.
megattere. E quella è una cosa che ha dato un impulso enorme non solo alla ricerca, ma anche alla divulgazione, cioè tante persone si sono accorte, era il momento di salviamo le balene, no? Si sono
Certo.
accorte che questi animali straordinari che hanno dei canti molto complessi, che hanno una vera e propria cultura vocale. E detto, sono state fatte, non so, anche canzoni basate sulle vocalizzazioni delle megattere. Lui ha proprio dato l'avvio a questa parte che ha fatto, perché ha messo in comunicazione tante persone che magari non ci avrebbero mai pensato, ma hanno capito, salviamo le balene, perché ci sono dei motivi, sono degli animali eccezionali.
Maddalena Iaoda, peraltro, vorrei tornare sugli avvistamenti di cui abbiamo parlato prima. La questione di avere incrociato questo gruppo di Capodoglia con i piccoli, diciamo così, lo ripeto, in Liguria, a poche miglia da Sanremo, quindi una, come dire, in una costa molto antropizzata e molto frequentata. Però tu dicevi, l'anomalia dell'avvistamento è il fatto che sia a giugno, mentre noi in genere lo vediamo a fine stagione. Tu che sei una grande esperta, una studiosa, che ipotesi state facendo a questo proposito?
Guarda, è un po' presto per dirlo, perché per fare delle ipotesi concrete bisogna avere un po' più di numeri. Ti dicevo, abbiamo visti, la sensazione è che li stiamo vedendo di più negli ultimi anni. Però è anche vero che storicamente, se si va a vedere, ci sono spiaggiamenti di piccoli di Capodoglio anche in quella zona, quindi non è una cosa completamente nuova. Sì. Bisogna capire, adesso nei prossimi anni cercheremo di capire se è un fenomeno che per qualche motivo è in aumento. E poi, da una parte è una bella cosa, come dicevo, fa piacere, emozionante, però anche motivo di preoccupazione, perché come dicevo prima, i piccoli stanno tanto in superficie, sono ancora più a rischio per le collisioni e anche per impigliarsi nelle reti e quant'altro. E quindi una cosa che noi vorremmo fare è fare anche dei survey in inverno per vedere se per caso i gruppi familiari vengono dalle nostre parti di più in inverno, quando noi di solito non siamo fuori, quindi quello sarebbe veramente importante. Abbiamo lanciato anche una raccolta fondi qualche tempo fa, che è tuttora attuale, si trova su www.balenedelfini.org, dove cerchiamo di raccogliere i fondi per poter al più presto possibile cercare di andare in mare anche in inverno e capire un attimo meglio questo fenomeno.
Senti Maddalena, adesso tra poco, insomma, siamo alla vigilia dell'inizio dell'estate, quindi i nostri mari saranno ancora più frequentati anche da natanti di vario genere. Tu hai citato giustamente un sito importante, Balene Delfini, giusto?
balenedelfini.org.
Ecco, che dà anche delle indicazioni su come comportarsi.
Sì, questa è una cosa molto importante. È bellissimo andare in mare con un barchino, una barca grande, piccola, incontrare dei cetacei, e va benissimo, però bisogna stare attenti, perché la nostra presenza può essere fonte di disturbo, può fare anche dei danni grossi. Per esempio, se c'è un branco di delfini, l'ultima cosa che deve succedere è separare i membri del branco, peggio ancora separare magari i piccoli dalle mamme. Quindi vanno avvicinati in un certo modo, non avvicinandosi a più di 100 metri, andando in parallelo, andando piano, non piombando nel gruppo come purtroppo si vede fare.
Molto, cioè, spesso, anche, certo.
In internet purtroppo si vedono dei video terribili dove la gente, anche in buona fede magari, ma gli va proprio in mezzo a tutta birra, e questo veramente è da evitare. Hai detto bene, ci sono queste, c'è un codice di condotta,
sì.
Lo si trova anche sull'altro nostro sito che si chiama Cetacei Fai Attenzione.
Ecco, mi ricordavo che ce n'era uno più specifico ancora, Cetacei Fai Attenzione, aspetta che io lo scrivo così lo riposto, Fai Attenzione.
Ecco, e lì proprio ci sono spiegate molto bene tutte queste regole molto semplici, con anche i motivi del perché dobbiamo comportarci in un certo modo, cioè bisogna veramente godersi questi animali, ma rispettandoli.
Assolutamente. Senti, al volo, una risposta al volo, Giancarlo scrive: buongiorno, a proposito di megattere, ce ne sono nel Tirreno?
Allora, le megattere, che sono quelle balene che tutti abbiamo visto nelle foto, sono facilissime da riconoscere, hanno queste lunghe pinne bianche, come, quasi come delle ali, la faccio un po' pitorzoluta, sono quelle che saltano e anche quelle che cantano, come abbiamo detto. Non sono propriamente mediterranee, non c'è una popolazione mediterranea, ma ogni tanto con una certa regolarità qualcuna entra in Mediterraneo. Ogni qualche anno c'è un avvistamento, ce n'è stato uno anche
non molto tempo fa.
Molto tempo fa, nel 2020 anche ce n'è stata una, quindi vengono a visitarci con una certa regolarità.
Allora, io come sempre ringrazio enormemente Maddalena Iaoda, peraltro ho fatto di persona i complimenti a Sabina Airoldi, che è tua complice, diciamo così, a Tetis, perché è stata insignita del cavalierato al merito e abbiamo un po' sorriso sulla questione, ma volevo, salutandoti, ricordare ai nostri ascoltatori che tu hai scritto anche due libri molto interessanti e molto belli. Il primo è Le mie balene, ma poi diciamo che il secondo, Balene salvateci, è ancora più istruttivo per aiutarci a capire quanto la nostra relazione anche con cetacei così lontani nel loro, nei loro abissi marini, invece hanno una relazione con noi. Quindi Balene salvateci e Le mie balene, scritte tutte e due da Maddalena Iaoda, sono due testi importanti per capire di più dei nostri vicini di casa, come si dice. Maddalena, un grande abbraccio.
Grazie, un abbraccio a tutti voi.
Grazie per essere stata ancora qui a Considera l'Armadillo. Ricordo ai nostri ascoltatori che se ne avete la possibilità, una crociera con Tetis Research Institute è un'esperienza indimenticabile, bellissima, e che è un modo per capire cosa fanno i biologi marini, per imparare un sacco di cose e per aiutare la ricerca. Sembra incredibile, ma anche noi che non siamo specialisti, la ricerca la possiamo aiutare anche in questo modo. Dico bene, Maddalena?
Sì, esattamente. È un progetto di Citizen Science, e che vuol dire che chiunque può fare una settimana da biologo marino. E lo mettiamo in condizioni di farlo anche se non ha nessuna conoscenza precedente. Sì, è un progetto, abbiamo tante richieste.
Certo, lo so, perché lo so. E quindi io comunque ti saluto, ti ringrazio tantissimo. Per il momento mi viene da dire buona estate, magari ci sentiamo comunque nel corso dell'estate. Grazie mille.
Grazie ancora.
Maddalena Iaoda, Tetis, Istituto di Ricerca Tetis, insomma, con la H in mezzo. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, ancora vi abbraccio tutti per essere stati alla festa. Max ricorda uno spettacolo che c'è, l'ultimo grande domatore di leoni, Vittorio Franceschi, ma è stato intervistato a lungo a Calt, insomma io non ho tempo adesso, vi saluto, ci sentiamo domani se volete dalle 14 alle 14.30, e ricordate il sito, il social, me l'ha detto, Considera l'Armadillo, sia su Facebook che su Instagram. Mamma mia, mi sono impappinata proprio. Ciao a tutti!